State ascoltando SBS Italian.
Buongiorno a tutti, sono le 8 e 16 di venerdì 1 aprile del 2022. Benvenuti al programma in italiano di Radio SBS, condotto in studio questa mattina da Carlo Reglia ed Elisabetta Merati. Buongiorno Elisabetta.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti e buon venerdì.
E apriamo il programma di questa mattina dall'Australia, una giornata impegnativa, quella di ieri, con la risposta dell'opposizione alla finanziaria federale, l'intervento al Parlamento del Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, e poi ancora gli strascichi delle rivelazioni contro Scott Morrison della senatrice Concetta Fieravanti-Wells.
E noi per fare il punto della situazione diamo il benvenuto al corrispondente di politica federale, Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Elisabetta e Carlo, un buongiorno agli ascoltatori.
Paul, allora, due giorni dopo quella federale, ieri è arrivato il controbudget dell'opposizione, presentato ieri. Attenzione verso investimenti, energie rinnovabili, ripresa del settore manufatturiero australiano, ma soprattutto piani per contrastare il caro vita e aumentare gli stipendi. Secondo Anthony Albanese, le soluzioni del governo in carica non sono altro che tentativo di spargere contante in giro, questo per vincere le elezioni. Ascoltiamolo.
This government will say whatever it takes and promise whatever they think will get them a second decade in office. But the facts do not lie, and we have a decade of facts to look at. Take the cost of living. Australians know that the cost of everything is going up. Food, petrol, rent, childcare, doctor's bills, and they know that their pay has fallen behind.
Questo era Albanese. Paul, allora in cosa consiste il controbudget e in cosa si differenzia da quello del governo?
Controbudget, Carlo, era piuttosto prevedibile perché Albanese ha ovviamente puntato su quelli che sono i temi tradizionalmente forti per i laburisti. Il pezzo forte della risposta del leader dell'opposizione è stato certamente lo stanziamento straordinario per il settore dell'assistenza agli anziani, in caso ovviamente di vittoria alle prossime elezioni. I laburisti hanno promesso 2,5 miliardi per assicurare assistenza 24 ore su 24 nelle case di riposo, migliori condizioni igienico-sanitarie e soprattutto salari più sostanziosi per i lavoratori del settore. Il progetto dei laburisti quindi è in chiara opposizione a quello del governo, che invece ha deciso di non toccare i salari, nonostante le richieste giunte da più parti di intervenire in merito. Ed è un progetto che va a toccare un nervo scoperto per il governo, perché come sappiamo le case di riposo sono state tra quelle che hanno sofferto di più durante la pandemia e sono responsabilità del governo federale. Albanese ha quindi giocato su uno dei terreni più forti dei laburisti, vale a dire quello della sanità, ma come hai ricordato tu Carlo, l'opposizione ha anche promesso più investimenti nel settore delle energie rinnovabili, che invece hanno subito un taglio nel budget presentato dal governo. Soldi anche per infrastrutture, formazione professionale e anche asili nido affinché siano meno costosi. E i laburisti hanno poi accusato il governo di aver preparato un budget non per il prossimo anno, ma per i prossimi 2 mesi, con molte delle misure di spesa concentrate nella imminente campagna elettorale, come ad esempio il bonus di $250 per i pensionati o il taglio delle accise. In caso di vittoria, invece, Albanese ha detto che i laburisti si focalizzeranno su progetti di lungo termine. C'è da dire comunque che il discorso ieri del leader dell'opposizione non si è caratterizzato per una lunga lista di proposte, e questo perché i laburisti e anche il governo vogliono tenersi pronti a diversi annunci da fare poi nel corso della campagna elettorale, in particolare in tema di sanità, istruzione e cambiamenti climatici.
Sempre ieri in Parlamento, Paul, il Parlamento federale ha accolto con una standing ovation il discorso del presidente ucraino Zelensky, intervenuto in schermo da Kiev. È una modalità che abbiamo un po' imparato a conoscere, un intervento altamente personalizzato accolto da una selva di applausi. Allora, con l'Italia Zelensky ha fatto un paragone tra Genova e Mariupol, con l'Australia ha citato l'abbattimento dell'MH17 con a bordo diversi australiani da parte dei russi. Che messaggio ha lanciato all'Australia e al mondo occidentale?
Beh, Zelensky è stato un intervento appunto praticamente ricco di emozioni, ha chiesto il presidente ucraino più aiuti all'Australia per contrastare l'invasione russa e in particolare ha citato Zelensky la possibilità di fornire blindati. Il primo ministro Scott Morrison ha risposto a Zelensky promettendo altri 25 milioni di dollari in aiuti e ha ribadito il forte sostegno dell'Australia all'Ucraina. Anche il leader dell'opposizione, Anthony Albanese, è intervenuto in un discorso che è stato sostanzialmente sulla stessa linea di Morrison, cioè vale a dire appoggio su tutta la linea all'Ucraina. E ricordiamo che l'Australia ha già inviato aiuti militari per 91 milioni di dollari e assistenza umanitaria per altri 65 milioni. E poco prima del discorso di Zelensky, il governo aveva anche annunciato un'ulteriore stretta sulle sanzioni alla Russia. L'Australia infatti imporrà adesso dazi del 35% su tutte le importazioni da Russia e anche Bielorussia. Il governo federale, c'è da dire, ha già imposto sanzioni su più di 500 tra individui e società russe, oltre ad aver bloccato le importazioni di petrolio. Adesso Morrison ha deciso quindi quest'altro giro di vite dopo l'invasione dell'Ucraina, definita dal primo ministro ingiustificata e illegale. Tutte queste nuove sanzioni entreranno in vigore il 25 aprile, quindi in concomitanza con le misure che sono state già annunciate nelle settimane passate.
Siamo in collegamento con Paul Scutti, corrispondente di politica federale. Paul, noi adesso ritorniamo a martedì, la giornata della presentazione del budget federale. Ebbene, qualche ora dopo questa presentazione, la senatrice italo-australiana Concetta Fioravanti Wells ha parlato in Parlamento. Lei si definisce vittima di macchinazioni che di fatto la escluderanno al prossimo Parlamento e si è lanciata in una serie di attacchi senza precedenti contro il suo leader Scott Morrison. Ascoltiamo.
While professing to be a man of faith and claiming centre-right status, Morrison is a product of the left, having worked for Bruce Baird. He is adept at running with the foxes and hunting with the hounds, lacking the moral compass and having no conscience. His actions conflict with his portrayal as a man of faith. He has used his so-called faith as a marketing advantage. In my public life, I have met ruthless people. Morrison tops the list, followed closely by Hawke. Morrison is not fit to be Prime Minister, and Hawke certainly is not fit to be a minister.
Senator Wish Wilson.
Holy smokes.
Noi abbiamo di questo estratto, era oltre 10 minuti, abbiamo tenuto il finale con il senatore Wish Wilson che commenta Holy smokes, proprio anche lui senza parole per quello che ha appena sentito. La senatrice accusa Morrison di essere il peggior politico mai conosciuto, un uomo che finge di essere religioso per motivi personali e che non è in grado di condurre il paese. Accuse gravissime lanciate grazie all'immunità parlamentare, visto che si tratta di contenuto altamente diffamatorio. Allora, raccontaci i motivi di questa esplosione e poi le conseguenze nel dibattito politico.
Beh, è interessante perché avevamo già parlato della Fioravanti Wells in settimana, quando aveva lanciato un primo attacco al Partito Liberale, accusando i colleghi di atti di bullismo, ma senza fare nomi. E questa volta invece la senatrice ha mirato direttamente al vertice, e questa è una conseguenza delle battaglie intestine al Partito Liberale per le preselezioni alle prossime consultazioni elettorali. La Fioravanti Wells è una vittima di queste battaglie con il partito che l'aveva piazzata al quarto posto nelle liste del New South Wales per il Senato, il che significa che di fatto la Fioravanti Wells ha perso il seggio in Parlamento. E così la senatrice ha risposto allora annunciando che non si ricandiderà affatto e ha spiegato che le sue critiche non sono motivate dall'aver perso il suo seggio dopo 17 anni a Canberra, ma piuttosto dalla mancanza di democrazia nel Partito Liberale del New South Wales. E in effetti una causa sulla gestione del partito sarà discussa proprio oggi alla Corte d'Appello, con i liberali allineati alla Fioravanti Wells che sono schierati contro la decisione di Morrison e del ministro dell'immigrazione Alex Hawke di imporre i propri candidati in alcuni seggi del New South Wales senza rispettare il voto dei membri del partito. Ed è proprio a causa di queste beghe legali che probabilmente il primo ministro non ha ancora sciolto le camere per andare alle elezioni. Quella era l'intenzione immediatamente dopo il budget, Però i liberali sono a questo punto ancora alle prese con alcuni seggi dove non ci sono candidati ufficiali per il partito. E quindi le critiche della Fiera Avanti Wells sono sì certamente motivate da quello, dalla fine della sua carriera politica, ma anche da questa, da queste guerre all'interno del Partito Liberale.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, sono intervenute persone illustri in difesa, ma anche all'attacco di Morrison. John Howard, che ha detto questi attacchi sono derivati da sentimenti biliosi nei suoi confronti, oppure la senatrice Jackie Lambie, che ha detto sì, è una delle persone peggiori con cui abbia mai avuto a che fare, riferendosi a Morrison. È un dibattito che sta spaccando il Parlamento?
Sì, decisamente, ed è soprattutto un dibattito che non aiuta affatto il governo in questa fase. Questa era una fase in cui il governo doveva promuovere il budget con forza, proprio in, all'apertura della campagna elettorale, e invece Morrison si trova una volta di nuovo a doversi difendere, e ricordiamo che non è la prima volta che questo accade. Solo qualche mese fa erano emersi dei messaggi in cui la ex premier del New South Wales, Gladys Berejiklian, definiva Morrison una persona assolutamente orribile. Adesso si aggiunge anche la concetta Fiera Avanti Wells, che ha ricevuto l'appoggio, hai ricordato tu, Jackie Lambie, ma anche la leader di One Nation, Pauline Hanson, ha appoggiato la Fiera Avanti Wells, e anche lo stesso primo ministro John Howard ha difeso certamente Morrison. Però è intervenuto anche di nuovo in queste battaglie all'interno del Partito Liberale, e ha ricordato che comunque la volontà degli iscritti del partito dovrebbe deve essere rispettata, e questo va contro quello che invece Morrison e il ministro dell'immigrazione Alex Hawke stanno cercando di fare in New South Wales in alcuni seggi.
Allora, noi ringraziamo l'esperto di politica federale Paul Scutti. Paul, grazie per essere stato con noi questa mattina. Una buona giornata.
Buona giornata a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SBS Italian su Facebook.